Il tema di oggi è questo: la Chiesa è una comunità nella reciprocità. Abbiamo già detto più volte quanto sia importante per i membri della Chiesa, per noi, vivere dei sani rapporti di comunione. Non solo importante, ma vitale. La comunione è fatta di relazioni e possiamo immaginare queste relazioni come una ragnatela, che viene fuori questa ragnatela che avevo detto di lasciare lì. I fili che compongono questa ragnatela, come vedete, partono da un punto centrale e si irradiano poi per tutta la superficie, formando così un robusto tessuto. Il centro è chiaramente Gesù Cristo. Noi, come tanti ragni laboriosi, siamo tutti Spider-Man. Dobbiamo tessere questi fili che ci tengono uniti in un rapporto attivo, un attivo rapporto di comunione. Questo è un impegno che noi abbiamo come credenti, questi fili non vengono da soli. Per comprendere il giusto valore, cerca di guardarmi, se no devo fare... Okay. Per cercare di capire e comprendere il giusto valore, ma forse siamo andati... torna un po' indietro. Ecco, lascia qui, scusami. Per comprendere il giusto valore e la vera natura delle reciprocità, parleremo di reciprocità infatti, faremo un percorso di tre tappe contrassegnate dalla lettera R. Queste tre tappe sono la riconciliazione, la relazione e per finire con la reciprocità. Vai. La riconciliazione. A un'attenta lettura dei testi biblici della Bibbia, noi notiamo che il peccato è stato quell'elemento che ha provocato la drammatica rottura del rapporto, della relazione tra l'uomo e il Creatore, e questa rottura ha avuto poi delle ricadute, affetto domino direi, sulla relazione dell'uomo con il suo simile, della relazione con l'uomo e il creato e perfino dell'uomo con se stesso. Anche c'è una divisione anche all'interno dell'uomo. Leggendo sempre la scrittura, la parola di Dio, emerge però anche questa verità, non soltanto che il peccato ha spezzato queste relazioni, ma che la grazia è stata la gente che ha ricucito questo strappo procurato dal peccato. Questa ricucitura è definita riconciliazione e Paolo, nel descrivere questa situazione, usa dei termini piuttosto coinvolgenti. Rileggo un testo al quale ci rifacciamo continuamente con questi nostri studi, in Seconda Corinzi, capitolo 5, del 17 al 21. Se dunque uno è in Cristo, scrive Paolo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Questo lo rileggerò fin quando non lo impariamo a memoria tutti quanti. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e, inoltre, ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti, Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. La riconciliazione, che è, come dicevamo, la ricucitura della relazione interrotta con Dio, è al centro della fede del messaggio cristiano. In questo brano, veramente molto ricco, c'è un po' tutta l'essenza della fede. Infatti, prima di tutto viene detto quali sono, parte dagli effetti della riconciliazione. La riconciliazione ci rende nuove creature, persone nuove, da bruchi a farfalle. La riconciliazione è iniziativa divina, è partita da Dio, dal suo amore, dalla sua grazia. Il mezzo usato per la riconciliazione è la morte sostitutiva ed espiatrice di Cristo. La Chiesa poi, la Chiesa diventa lo strumento scelto da Dio per proclamare questo straordinario messaggio di riconciliazione. Dobbiamo sempre ricordarci, miei cari, che il messaggio della riconciliazione che Dio ci ha affidato, siete consapevoli? Dio ci ha affidato questo messaggio di riconciliazione. Va vissuto in tutti i suoi aspetti prima di essere annunciato. Riconciliazione e relazione. Riconciliazione e relazione, cominciamo con la seconda R, diciamo, da riconciliazione a relazione. La riconciliazione e la relazione sono due parole che formano un binomio veramente inscindibile, non si possono separare. E devono entrambe avere la giusta considerazione nella nostra forma mentis, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di ragionare. Devono essere lì presenti, sempre al centro. Riconciliazione che porta alla relazione, la riconciliazione che rende possibile la relazione. E come abbiamo detto, la relazione con Dio, la relazione tra di noi, la relazione col creato, la relazione, la giusta relazione tra con noi stessi. Questo pensiero, queste due parole che formano un pensiero, devono avere il posto centrale della fede e metterla alla periferia della nostra fede, del nostro ragionare, causerebbe veramente seri problemi. E mi spiego. Se la relazione, che è l'effetto della riconciliazione, mi seguite? Fa caldo, vero? Dunque, se la relazione è posta in periferia, quasi automaticamente, se non automaticamente, al posto della relazione viene la religione. È quasi automatico. Se alla riconciliazione noi connettiamo, diciamo così, la relazione, se questo non avviene, subentra uno spirito religioso. E la religione, ribadiamolo con forza, l'abbiamo detto tante volte, ma so che non vi annoiate, che la religione, il cristianesimo, scusate, non è religione, ma relazione. Se il concetto di relazione, ripeto, sempre con Dio e tra di noi, è tenuto in giusta considerazione, ha dei risvolti pratici anche all'interno della Chiesa, perché ricordiamo che quello che noi pensiamo siamo, che quello che pensiamo, quello che è al centro della nostra forma mentis, del nostro modo di pensare, diventa il centro della nostra vita. Quindi ha dei risvolti, parentesi, permettete, non polemica, ma parentesi. Vedete, la teologia serve a qualcosa. Se abbiamo una giusta teologia, noi avremo anche una giusta pratica. Quindi ha dei risvolti pratici anche all'interno della comunità ecclesiale. Allora saremmo portati a dare più valore alle relazioni più che agli aspetti religiosi della nostra fede. Perché la nostra fede ha degli aspetti religiosi, no? Che assolviamo. Ma se non diamo l'accento giusto alla relazione, gli aspetti religiosi prenderanno il sopravvento, saranno quasi gli unici, le uniche manifestazioni della nostra fede. E questo sarebbe tragico, veramente. Adesso andiamo alla terza R, un percorso, riconciliazione, relazione, reciprocità. Proseguendo proprio nella nostra riflessione, ora dobbiamo porre l'accento sul rapporto esistente tra relazione e reciprocità. È questa che tiene in vita. Senza reciprocità, miei cari, sapete tutti cosa significa reciprocità? Adesso lo spiegheremo, se non lo sapete. Ma senza reciprocità, la relazione tende piano piano ad affievolirsi fino a scomparire. È la reciprocità che tiene in vita la relazione. Un amore unilaterale, ad esempio, può resistere nel tempo. Può essere costruttivo. Può essere fonte di appagamento sia per chi ama sia per l'oggetto amato. Se è unilaterale, se non ha reciprocità. Un amore non ricambiato, lo sappiamo, è veicolo di sofferenza. E poi non è costruttivo, non costruisce niente. Anche per Dio, pensate, anche per Lui, anche per il suo amore, anche il suo amore richiede reciprocità. Io credo che stamattina Gesù chiede a noi una cosa molto importante, la stessa cosa che ha chiesto a Pietro prima di donargli di nuovo, di rimettere di nuovo nelle sue mani un incarico importante e dopo la grave caduta. Mi ami tu? Dio ci chiede se lo amiamo. Il suo amore richiede la nostra, questa reciprocità. Dio ci chiede, mi ami? Io ti amo, dice il Signore, e tu mi ami. Il termine reciproco deriva dal latino reciprocus, che nella sua etimologia ha due significati simili tra loro. Primo significato, troviamo il senso di andare avanti e indietro, una cosa reciproca, una cosa che va e viene, una cosa che, come dire, che refluisce, che scorre. La reciprocità è qualche cosa, indica qualche cosa che scorre, che non è fermo, che non si blocca. Nel secondo caso, invece, è il senso di recuperare qualcosa. Si dà, attenzione, che poi dobbiamo questo spiegarlo un po' meglio, ma si dà qualche cosa che poi noi ritroviamo nel tempo. Questo significato è ben espresso dalle parole dell'Ecclesiaste quando dice getta il tuo pane nelle acque, perché dopo molto tempo, anche dopo poco tempo, insomma, lo ritroverai. La Bibbia ci esorta a dare qualche cosa allo scopo, no, tenendo presente che prima o poi lo ritroveremo. Diffusione e importanza della reciprocità. Sì, tieni pure lì ancora. La frase che richiama il senso di reciprocità è molto diffusa nella Bibbia, molto più diffusa di quanto possiate immaginare. Ci sono oltre 50 versetti nel Nuovo Testamento che parlano di reciprocità. Sapete com'è espressa? Chi me lo sa dire? Gli uni, gli altri. Gli uni, gli altri. La grande diffusione del concetto di reciprocità indica appunto la sua grande importanza. Non può essere posta ai margini della nostra esperienza cristiana. La grande diffusione proprio è lì per ricordarci che deve essere realizzata, e se non viene realizzata qualche cosa manca, qualche cosa di grosso manca. Non può esistere comunione senza reciprocità, perché è questa che fa scorrere all'interno della comunità ecclesiale quegli elementi essenziali. Noi siamo tenuti in vita da alcuni elementi essenziali, e questi elementi essenziali vengono tenuti in vita dalla reciprocità. Un esempio, la trombosi. Non si vede niente lì, ma più o meno dovrebbe significare quello. La trombosi, sappiamo, ha degli effetti devastanti nel corpo umano. Essa è l'effetto dell'occlusione di un vaso sanguigno provocata dalla formazione di un trombo, ossia un coagulo di sangue all'interno del sistema sanguigno. Basta una piccola cosa che ostruisce, che impedisce al sangue di circolare liberamente per provocare gravissimi danni al nostro organismo. Le varie reciprocità possono essere esemplificate con il nostro sistema sanguigno, appunto, dove tutto scorre liberamente, refluisce liberamente senza ostacoli. C'è vita, c'è salute, c'è benessere. Guardiamo ora alcuni problemi inerenti alla reciprocità. La questione relazionale richiede impegno. No, a quest'ora parlare di impegno. Ma c'è niente da fare. La questione relazionale richiama, evoca, chiama con forza l'impegno. Nessuno di noi può permettersi il lusso di essere un contenitore vuoto che chiede continuamente di essere riempito. Nessuno. Non possiamo accostarci alla Chiesa come un mungitore che pretende, magari piagnucolando alla mucca, pretende dalla mucca tutto ciò che gli serve nella sua vita. Smettiamola di piangere, di piagnucolare anzi. Ma la Chiesa non mi dà, la Chiesa non mi dà. La Chiesa non è una mucca, lo sapevate? Hai mai visto una Chiesa con le corna tu? I vari doni spirituali che lo Spirito concede a ciascuno sono destinati al bene comune. Come si, appunto, si esprime l'Apostolo quando dice: ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. L'immagine che questo testo evoca è quella di una comunità composta di persone che possiedono dei beni spirituali. Noi tutti quanti possediamo dei beni spirituali, nessuno escluso. Va bene? E li mettono, ognuno di noi mette questi beni spirituali che lo Spirito Santo gli ha concesso in una cassa comune. Una cassa comune dalla quale ognuno poi può attingere nel momento del bisogno. Questo, quello che è successo ad esempio nella Chiesa di Gerusalemme in senso fisico, monetario, la famosa comunione di beni, è un valido esempio di quello che deve e può succedere in caso, in campo spirituale, nel versante spirituale. Ciascuno dà e ciascuno riceve. Una Chiesa con troppi mungitori e pochi donatori è una Chiesa destinata ad avere problemi. La reciprocità è... Sì, vai avanti. La reciprocità è la regola del do ut des, una regola di cui abbiamo già parlato altre volte. Sapete la regola del do ut des? Io do col principio che poi qualcosa viene a me, no? Io offro qualcosa per avere qualcos'altro in contraccambio. Lavorare per il bene comune e ritrovare nella cassa qualcosa di utile per me non segue questa logica. Non segue questa logica. Io non do per ricevere, ma il mio dare è contrassegnato dalla gratuità ed è indirizzato al bene di tutti, la cassa comune. È anche vero però che questi tutti, in questi tutti ci sono anch'io. Io sono parte di tutti. E se il mio dare è per il bene di tutti, io sono tra questi tutti. E posso trovare io, uno dei tanti, ciò che serve per la mia vita spirituale. Io non offro ciò che sono, ciò che ho, aspettando un immediato tornaconto, ma sono certo, lasciatemelo dire, lo so per esperienza, sono certo che di trovare nella cassa comune qualche cosa che mi aiuta nel cammino della fede e metto a disposizione della comunità i miei talenti affinché qualcuno possa trovarne benefici. Io spero, vedete, io sono qui, no? Mi sono pure messo la giacca della predicazione, anche se fa caldo. Va bene? Sono qui. Mi sono preparato prima di andare a fare il cuoco a Bobbio per 3 giorni che siamo tornati ieri sera. Ma io so e spero che quello che il Signore mi ha dato possa servire al bene della comunità. Io so di poter trovare un aiuto nel bisogno in questa cassa comune, una parola buona al momento opportuno, un abbraccio fraterno che mi faccia sentire amato, un rimprovero quando i miei passi mi portano lontano da Dio, un sostegno nei momenti di debolezza, un prezioso insegnamento che allarga i miei orizzonti, eccetera. Questo è il senso della cassa comune. Ripeto, io non do perché subito aspetto un tornaconto, ma io do per tutti. E in questo tutti ci sono anch'io. E so di poter attingere da quello che voi mettete, da quello che tu metti in questa cassa comune, qualche cosa che mi servirà per il mio bene spirituale. Dobbiamo però fare, vai avanti, fare un'ulteriore precisazione prima di concludere. In altre occasioni abbiamo parlato di indulgenze. Indulgenze che sono, come sapete, la remissione di una parte o della totalità, l'indulgenza plenaria, delle pene temporali conseguenti al peccato. Indulgenze che sono parte importante nella struttura del pensiero cattolico. Le indulgenze, forse non sapete, sono rese possibili dall'esistenza del tesoro dei meriti. Che cos'è il tesoro dei meriti? Potrebbe assomigliare a quello che noi stiamo dicendo della cassa comune, ma un po' diverso. Che cos'è? È un ideale contenitore dove sono stati messi i meriti acquisiti da Cristo, da Maria, da tutti i santi, e quella che viene definita la dottrina del tesoro della Chiesa, che fu espressa ufficialmente nel 1343. La santità di questi personaggi ha permesso di acquisire un surplus di meriti, insomma, sono stati talmente bravi, talmente santi, che, come dire, hanno acquisito un tesoro molto superiore a quello che serveva per la loro vita. E questo l'hanno messo a disposizione di questo tesoro comune. L'indulgenza attinge da questo tesoro ed è offerta a chi in qualche modo se l'è meritata. Va bene? L'indulgenza è possibile perché c'è qualche santo che ha messo il suo tesoro, il surplus di quello che era in questo tesoro. Ma l'idea di una cassa comune è ben lontana da questo tesoro dei meriti. Innanzitutto, con il termine santi, la parola di Dio non indica una particolare categoria di persone, come sapete, ma ogni credente. Samuele, sei santo. Lo sapevi? Beh, santo anche tu moglie, eh? Ah, ho capito. Ognuno di noi è santo, ossia chiamato da Dio per essere consacrato a Lui e con Lui procedere in un cammino di santificazione, perché la santità ha questo duplice significato. Pensare che come santi possiamo acquisire meriti per noi e per altri ancora, mi sembra che non ci sia molto terreno biblico. Inoltre, la cassa comune di cui abbiamo parlato, miei cari, è il mettere a disposizione della comunità ecclesiale i propri doni e le proprie cose. Vedete, proprio banalmente diciamo, quando è passato quel sacchettino prima, in qualche modo abbiamo contribuito a mettere, anche se in forma monetaria, qualche cosa per il bene della Chiesa. Ma pensiamo, quando veniamo qua, quando c'è la nostra vita, pensiamo che ogni volta passa sto sacchettino che raccoglie beni spirituali. Capite cosa voglio dire? Parlando più concretamente, almeno per quanto mi riguarda, io passo appunto del tempo a studiare la parola di Dio e su tanti altri libri che mi aiutano a comprenderla e per mettere a disposizione di tutti, di tutti voi quello che è il frutto delle mie ricerche. A questo punto una domanda a te personale. Che cosa stai mettendo nella cassa comune della Chiesa, al di là di quella offerta che abbiamo messo prima? Oltre questo, dei beni spirituali, che cosa stai mettendo per il bene comune? Qualche cosa che qualcun altro potrà usufruirne poi nel tempo. È importante perché è così che si regge, è così che la Chiesa si mantiene sana. Questo refluire continuo di doni, di esperienze, di affetti. Io sono molto spesso frustrato perché non riesco a essere come vorrei e come penso sia giusto essere. Non sono capace di dare alla comunità ciò che forse si aspetta da me. Ho dei limiti, lo riconosco, dei limiti che però spero di superare con la grazia di Dio. Nonostante questi miei evidenti limiti, ho la certezza, quella certezza che deriva da una lettura della Bibbia, di appartenere a questa comunità ecclesiale e che il mio dovere e privilegio contribuire, e che è il mio dovere e privilegio contribuire al suo benessere spirituale. Io spero che questa mattina con queste poche parole io abbia contribuito a rendere un pochino più ricca la cassa comune. Che Dio vi benedica.